L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:09, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, siamo tornati, ci siamo presi una piccola pausa e oggi con l'inizio dell'estate 2025 ritorniamo in diretta con tanti ospiti e naturalmente con gli esperti del programma che saluto subito. Buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a chi ci ascolta questa mattina.
E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti.
Apriamo allora subito anche i nostri canali perché è il momento di ricordarvi come interagire con noi. Il numero di WhatsApp di Rete 1 è questo, lo 076 321 1113, o il numero di telefono, lo 0848 03 08 08. Sono Lara Montagna, benvenuti di nuovo nell'Ora della Terra, ma vogliamo iniziare con un brano che dedichiamo a Roberto Maggini. Il mondo del canto popolare è in lutto per la scomparsa di Roberto e con la prima canzone omaggiamo proprio lui, Roberto Maggini, e avremo modo di ricordarlo ancora nelle prossime ore. Fai buon viaggio Roberto e grazie, grazie di tutto.
Quando saremo fuori fuori nella Valsugana, quando saremo fuori fuori nella Valsugana, andaremo a trovare la mamma per vedere come la sta. Andaremo a trovare la mamma per vedere come la sta. La mamma la sta bene, ma il papà le ha ammalato. La mamma la sta bene, ma il papà le ha ammalato. Il mio ben partì soldato, chissà quando tornerà. Il mio ben partì soldato, chissà quando tornerà. Tutti mi dice che lui si è già trovato un'altra amorosa. Tutti mi dice che lui si è già trovato un'altra amorosa. È una storia dolorosa che mi credere non so. È una storia dolorosa che mi credere non so. Mi non la credo, ma se fosse proppi vera. Mi non la credo, ma se fosse proppi vera. N'altro amore ancora stasera, n'altro bello troverò. N'altro amore ancora stasera, n'altro bello mi troverò.
E diamo il benvenuto agli ospiti di oggi. Allora, buongiorno Antonio Girardi, coordinatore del progetto Viso Ticino, benvenuto.
Buongiorno Lara, grazie dell'invito.
E insieme a te c'è anche Luca Carruccio, collaboratore tecnico. Buongiorno Luca e benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Parliamo del progetto Viso Ticino, dunque iniziamo magari Antonio a spiegare meglio di che cosa si tratta, perché è un progetto molto articolato, ma entreremo anche nei dettagli, ma diamo un po' un quadro più generale per capire di che cosa stiamo parlando. Progetto Viso.
Sì, progetto Viso. Viso sta per viticoltura sostenibile, è un progetto focalizzato sul miglioramento delle pratiche viticole e la promozione della biodiversità, pratiche viticole soprattutto per quel che riguarda gli aspetti fitosanitari, quindi la cura delle piante, della vigna. È un progetto che può essere una sfida e un'opportunità per il settore intero della filiera vitivinicola ticinese.
Bisognava in qualche modo arrivare a chinarsi sulla problematica, non si poteva aspettare e andare oltre così, bisognava in qualche modo fermarsi, ragionare, ma poi entrare anche nell'operatività, cioè questo progetto è un progetto operativo, siete sul terreno.
Esatto, è molto focalizzato alla pratica, è uno strumento che deriva comunque da un movimento già in atto sia a livello di politica agricola, a livello di filiera, di volontà dei viticoltori di migliorare il proprio profilo di pratica e la relazione rispetto all'ambiente naturale.
Quindi questo progetto ha visto la luce in quale momento? Da quanto tempo siete operativi?
La gestazione è iniziata nel 2020, ha avuto un percorso di elaborazione ed è iniziato nella sua fase di implementazione lo scorso anno, dal 1 gennaio 2024.
In quanti siete?
Siamo il team operativo si compone di 3 persone, il sottoscritto coordinatore e poi ci sono i 2 collaboratori tecnici che sono attivi sul terreno e in relazione alle aziende.
E poi i protagonisti insieme a voi del progetto Viso sono i viticoltori.
Certo, sono al centro del progetto, abbiamo attualmente circa 35-33 aziende che partecipano. Dal 2024 più alcune che sono aggiunte quest'anno e con loro svolgiamo le nostre attività che sono concentrate in 4 ambiti di attività, magari Luca può citare quali sono.
Sì, allora abbiamo 4 campi di attività, quindi il primo riguarda appunto che il focus principale è la pratica fitosanitaria e la viticoltura di precisione, per poi passare a quello che è definito la protezione delle acque di superficie habitat non target, una parte di innovazione varietale, quindi varietà tollerante alle malattie fungine, per poi concludere con un'attività legata alla protezione e promozione della biodiversità.
Ma una domanda che faccio subito a voi due è questa: il progetto ha ancora margini per ospitare altre persone, che altri viticoltori che magari sono in ascolto e hanno voglia di inserirsi in questo grande progetto, che è anche una grande sfida, ma anche per trarne dei benefici, perché avere voi come, diciamo, consulenti o comunque come aiutanti in questo grande progetto, che è poi una sfida per il futuro, potrebbe essere vincente.
Sì, grazie alla domanda. Effettivamente come abbiamo presentato più volte al pubblico anche in occasione di riunioni pubbliche, il progetto è dedicato ai viticoltori che si dedicano alla viticoltura a tempo pieno principalmente. Comunque c'è il progetto. Una volta ottenuti dei risultati con questo nucleo di viticoltori, queste aziende pilota, cerca di divulgare e comunicare i risultati ottenuti in occasione di giornate pubbliche, come può essere la giornata del viticoltore.
E allora andiamo un po' nel concreto, Antonio, Luca, parliamo di quelle che sono proprio le pratiche che vi coinvolgono in queste aziende, quindi che cosa andate a fare insieme ai viticoltori?
Allora, per quanto riguarda magari le attività legate alla pratica fitosanitaria, lo sforzo del progetto in questo caso è focalizzato nell'accompagnare i viticoltori iscritti al progetto nel migliorare la propria pratica viticola. Ciò significa per esempio appoggiare un rinforzo di quello che è la rete di monitoraggio delle condizioni meteorologiche, quindi favorire la decisione degli interventi colturali, all'organizzazione di prove su delle parcelle sperimentali, sempre in collaborazione con i viticoltori e un accompagnamento scientifico che ci segue, delle prove con innovazioni tecniche, come possono essere per esempio i droni come metodo d'applicazione o un robot viticolo da terra, e anche magari una gestione più funzionale di quello che è il sottofilare nell'inerbimento.
Quindi possiamo parlare di viticoltura del futuro, perché la viticoltura è anche tradizione, ma a un certo punto bisogna pensare che il nostro amato Merlot non sia soltanto lui, principe, re del nostro territorio. Bisogna guardare al futuro, Antonio, Luca, con uno sguardo aperto.
Sì, allora ci arrivano sempre delle proiezioni sulla viticoltura del futuro legata all'utilizzo di macchine o digitalizzazione. Bisogna essere pronti o cercare di declinare queste proiezioni nel contesto in cui operiamo, quindi la viticoltura ticinese che è sottoposta a degli atu, quindi paesaggistici interessanti, però c'è anche degli ostacoli o delle sfide da affrontare come in ambito fitosanitario dovuto alla condizione climatica quale è confrontata. Quindi bisogna sempre adattare le innovazioni che ci si presentano come possibili in futuro al contesto. E questo è il ruolo del progetto Viso, cercare di declinare nella pratica dei viticoltori che partecipano al progetto.
Quando è la fine di questo progetto? Quando è prevista?
La fine delle attività è prevista nel 2029, quindi siamo a conclusione del primo anno, siamo nel corso del secondo anno, e più 2 anni di monitoraggio degli effetti che si protrarrà tra il 2030 e il 2031. Quindi con le aziende viticole le attività giungono fino al 2029.
E certo è che quando si parla di viticoltura, inserendola in un progetto come questo, la questione del tempo è prioritaria. La vite ha dei tempi che comunque sono dei tempi lunghi, bisogna poter aspettare e non si possono avere dei risultati immediati, anche questa è una sfida.
Sì, una sfida. Ci sono gli aspetti stagionali, quindi le prove, come ha detto Luca prima in precedenza, fitosanitarie, quindi questo è uno sviluppo di stagione in stagione, qui possiamo ottenere dei risultati di stagione in stagione, mentre per quanto riguarda il modulo o l'attività, l'ambito legato alle varietà tolleranti di malattie fungine, questo ha un'inerzia più a lungo termine. E qui il progetto Viso cerca di dare il suo contributo nel tempo, in un tempo limitato, però di lasciare un'eredità sul campo.
Una domanda fuori programma, perché questa mattina rivedo Luca dopo qualche anno da quell'intervista famosa o quel paio di interviste realizzate a Shenzhen, ed è particolarmente bello perché anche se parliamo di lungo termine, anche vederti operativo, cioè io ti ho intervistato quando tu eri a scuola a Shenzhen e adesso tu sei operativo a casa tua perché sei tornato a lavorare nella Svizzera italiana. Solo un assentimento, come ti trovi?
Ma mi trovo molto bene, hai detto bene, sono tornato a casa ed era un po' l'obiettivo, sono molto contento di essere tornato e soprattutto mettere in pratica tutto ciò che ho potuto, diciamo, assimilare nel corso della mia breve esperienza professionale e studentesca, e dunque farlo a casa propria ha sempre un fascino diverso piuttosto che farlo da qualche altra parte nel mondo.
E siamo felici di averti qui perché insomma almeno arriva forza nuova, di una nuova nuova leva, ecco, che torna in Ticino dopo aver studiato a Shenzhen, e ci fa particolarmente piacere. Continuiamo con la musica della domenica mattina e poi di nuovo progetto Viso Ticino.
Thank you.
Le 9:24 minuti di questa domenica mattina 22 giugno 2025 in compagnia di Antonio Girardi e Luca Carruccio. Questa mattina stiamo parlando del progetto sulle risorse Viso Ticino, che mira a rendere la viticoltura del Canton Ticino più efficiente dal punto di vista delle risorse e a promuovere la biodiversità, ricercando soluzioni pratiche nei settori dell'utilizzo e dell'applicazione dei prodotti fitosanitari, dell'innovazione varietale e della promozione della biodiversità. E allora, Antonio, Luca, abbiamo cominciato a parlare di questo grande progetto, di questa sfida. È chiaro che 35 aziende che partecipano al progetto, immagino 35 aziende diverse tra loro, e quindi questa diversità aziendale come influisce sull'implementazione delle innovazioni previste proprio dal progetto, Luca?
Esattamente, come hai detto, si passa da aziende che gestiscono magari dei vigneti composti da parcelle di piccole dimensioni e diffuse sul territorio, in parte scoscese, ad aziende con parcelle collinari di superficie relativamente estesa, concentrate le une accanto all'altra nei pressi del centro aziendale. Questo comporta veramente delle sfide gestionali, soprattutto quando si intende introdurre dei miglioramenti o delle innovazioni tecniche. Si pensi magari a delle prove di gestione con delle innovazioni tecniche come il drone o come un robot viticolo multifunzionale. Bisogna sempre tenere conto della situazione aziendale e adattarsi ad ogni situazione. Quindi diventa una sfida per noi quando ci approcciamo alle aziende, capire veramente il contesto in cui lavora e adattarci a cosa inserire.
E certo, se parliamo di robot, immaginiamo che possa essere funzionale in una superficie piana dove i filari hanno anche una dimensione tra uno e l'altro, quindi si è già calcolato di posizionare i filari in un certo modo. Se andiamo invece sulla viticoltura eroica, ecco che magari il robot lo possiamo lasciare, ma si parla magari di droni.
Esattamente, si parla magari di droni come innovazioni tecniche. Magari posso citare l'esempio delle attività del 2024 cui sono state utilizzate, in cui 4 aziende hanno deciso di utilizzare il drone per loro interesse personale, e il progetto Viso si è inserito in una sorta di accompagnamento. Dobbiamo anche dire che noi siamo accompagnati da un accompagnamento scientifico che ha già fatto prove in passato, che dunque ha dei risultati scientifici che noi possiamo consigliare, dunque accompagnare il viticoltore a dare dei consigli sul metodo di applicazione. In questo caso, per esempio, il nostro consiglio era quello di utilizzarlo come strategia mista, non di utilizzarlo unicamente durante la stagione, quindi magari all'inizio della stagione e alla fine, dove la pressione fitosanitaria era più lieve, si passava magari ad un utilizzo del drone, mentre in una fase più critica durante la fioritura si passava dall'utilizzo classico di un trattamento da terra. Ecco.
Parliamo anche delle particelle di prova, perché so che questa cosa mi viene in mente perché durante i festeggiamenti dei 110 anni di Mezzana abbiamo visto il drone operativo in queste diciamo dimostrazioni, e allora mi collego con Mezzana perché anche lì avete dei filari dove potete fare dei test.
Allora, esattamente, con l'azienda agraria cantonale di Mezzana abbiamo una parcella, cioè è stata impiantata una parcella destinata alle varietà tolleranti alle malattie fungine. Sono state impiantate nel 2024 37 varietà resistenti appunto alle malattie fungine, derivanti da sia Svizzera che Europa, con l'obiettivo di osservarne lo sviluppo agronomico nelle condizioni locali, di modo che il viticoltore potrà poi avere dei dati agronomici sul territorio e non basarsi su dei dati che derivano da altri paesi con microclimi differenti.
Piwi è la parola che si sente, insomma, girare tanto quando si parla con i viticoltori. Questi piwi inizialmente erano visti un po' così, adesso appunto pian pianino si comincia a conoscerli, si comincia ad apprezzarli di più anche quando entrano in bottiglia, quindi sono parte del nostro futuro. Antonio?
Allora, magari una precisazione: il progetto Viso è focalizzato sul capitale viticolo attuale, quindi le pratiche fitosanitarie si rivolgono a quello che è l'80% almeno della superficie coltivata a Merlot, Quindi noi cerchiamo di applicare le innovazioni o i miglioramenti su quello che è lo stato attuale della viticoltura ticinese, però lasciando uno sguardo aperto verso il futuro. E qui in questo caso non è che il progetto Viso porta, diciamo, introduce l'argomento Piwi, perché è un argomento che è trattato da più aziende in modo diffuso in Ticino. Diciamo, lo stato attuale vede le varietà bianche, bacca bianca, magari più conosciute o anche dal punto di vista enologico, e le varietà bacca nera, diciamo, hanno un profilo diverso da quello a cui siamo abituati con ad esempio il vino Merlot.
Certo, vogliamo anche citare gli enti promotori di questo progetto Viso.
Gli enti promotori, quindi è un progetto articolato, Dunque il progetto è sostenuto dalla Confederazione attraverso l'Ufficio Federale dell'Agricoltura e localmente da un gruppo promotore composto dalla sezione dell'agricoltura, sotto il quale il progetto Viso è operativo, e da tutte le associazioni di filiera, quindi i VVT come associazione Cappello, però c'è la Federviti, AVVT e la TNVV.
Parliamo del futuro, perché abbiamo detto un progetto su lungo termine vuol dire anche un progetto che si rinnova costantemente, si parte in un modo e poi ci si approccia passo dopo passo agli anni che seguono. E quindi quali sono, Antonio Luca, le prospettive, le future di questo progetto?
Dunque, il progetto è appunto abbastanza dinamico nella sua fase di implementazione, anche se c'è un quadro definito. Noi comunque abbiamo degli obiettivi concordati con l'Ufficio Federale rispetto a quelli che sono le pratiche fitosanitarie, scelta delle materie attive, riduzione del numero di trattamenti. L'obiettivo in prospettiva è accogliere delle aziende che sono ulteriori aziende interessate al progetto, quindi abbiamo una capacità d'accoglienza teorica di almeno 50 aziende. Adesso non dobbiamo per forza, è un potenziale d'accoglienza, quindi vedremo quante riusciremo ad accoglierne in realtà. Il modo di lavorare resterà quello partecipativo, quindi cerchiamo di mettere in contatto le aziende che partecipano al progetto con l'accompagnamento scientifico che ha citato Luca. E come altre prospettive, le prove sperimentali, le sperimentazioni sulle parcelle di prova dipenderanno da quello che è concordato con le aziende di anno in anno. È importante dire che ogni azienda parte da un punto di esperienza diverso e noi cerchiamo di assecondarle secondo la loro predisposizione a provare delle nuove strategie fitosanitarie in questo senso. Altre prospettive, noi andiamo avanti in questo senso, cerchiamo di dare il contributo, quindi il progetto Viso è un tassello di quello che già la filiera fa con le commissioni fitofarmaci, vitigni, quindi il progetto Viso si inserisce in un contesto già attivo e cerca di dare il contributo lungo il suo periodo di vita, che scadrà nel 2029.
Vogliamo ricordare in conclusione, Antonio Luca, la giornata del viticoltore, un momento importante che arriverà tra qualche mese, un momento informativo, un momento in cui appunto si può fare un po' il punto della situazione.
Sì, in quel momento noi cerchiamo di trasmettere quelli che sono stati i risultati rilevati durante la stagione e fornire lo stato della situazione, le prospettive sul progetto, quindi nel contesto della viticoltura ticinese, ecco, approfittiamo di quel momento, grazie all'invito di Federviti, di comunicare ai viticoltori interessati quello che è stato conseguito sul campo.
È arrivato il momento di aprire le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti, ma Antonio, Luca, penserete mica di andare via così? Naturalmente con due persone che hanno studiato enologia, con due enologi direi che le domande sulla viticoltura oggi avranno risposte ancora più precise per tutti voi. Il numero di WhatsApp è lo 076 321 1113, il numero invece della diretta di Rete 1 per chiamarci ora è lo 0848 030808. Se avremo modo e tempo racconteremo qualche dettaglio in più del progetto Viso, ma in questo momento mi viene da dire che è arrivato, Flavio Caldelari.
Donne, donne, che chi il magnano, che il gabbia de lavora,
E se gavi quei cos de pace sta, lo sangue che il magnan che il gave ha de lavora. E se gavi quei cos de pace sta, lo sangue che il magnan che il gave ha de lavora. Salta fera una sposota, ponti in magna pignata rotta. E se me la giusti propi de galantom, mi si ve la daria de nascosta al mio. E se me la giusti propi de galantom, mi si ve la daria de nascosta al mio. E il marito a posa l'uscio, el aveva sentito tutto. El salta fera con tuntarelli in man, e pime come pam sulla grappa del magnan. El salta fera con tuntarelli in man, e pime come pam sulla grappa del magnan. E il magnano è disnagotta, e va via con la crapa rotta. Senza chiamà, dottor ne avvocat, e il se stagna la crapa al posto di sopignat. Senza chiamà, dottor ne avvocat, e il se stagna la crapa al posto di sopignat. Senza chiamà, dottor ne avvocat, e il se stagna la crapa al posto di sopignat. Senza chiamà, dottor ne avvocat.
0848030808 il numero per chiamarci in diretta ora per parlare con Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, ma non solo, anche i nostri ospiti di oggi che sono particolarmente esperti di viticoltura. Quindi sentiamo prima la prima telefonata, che è di Elda. Buongiorno signora e benvenuta.
Sì, buongiorno, scusi. Sono infestata di coleottero giapponese, specialmente sulle alagastroemie, che perderò poi tutta la fioritura. Non so se devo mettere la trappola, ma non so dove metterla perché ho tante piante, dopo attirano tutte le altre, almeno da quello che ho sentito. Non so cosa fare, sono piante grandi, non posso mica prenderle con le mani.
Buongiorno Elda, effettivamente problema. Tutti torti. Oh. In che zona abita, signora? Nel
Milanese?
Ad Agno, ecco.
Ad Agno.
Allora, sappiamo, come ci ha informato il servizio fitosanitario, che ormai sì, tutto il Mendrisiotto, tutto il Luganese è comunque invaso dalla pupilla japonica. È un periodo che durerà fino circa alla fine di agosto, dove ci saranno i coleotteri che si nutriranno delle foglie. I danni, in funzione del numero, saranno chiaramente abbastanza importanti. Cosa fare per il giardino? Esistono delle trappole, sarebbe da capire se la trappola non fungerà da richiamo per le poleotteri.
Sì, è quello che mi hanno detto.
Esatto. Allora, una cosa importante da fare, sempre il consiglio dell'ufficio fitosanitario, è di lasciare l'erba un po' più alta, o se non addirittura alta nel giardino. Dunque questo potrebbe essere senz'altro qualche cosa di utile, dunque il prato alto, e magari tagliare solamente delle zone per raggiungere le zone di interesse, sicuramente impedisce alla pupilla di svilupparsi. E
sì, scusi, io non posso perché ho il robot, è tanto grande e non posso lasciarla alta.
Sì, questo qui è proprio un concetto di giardino che va un po' pensato, perché sicuramente la pupilla si nutre anche durante la fase larvale delle radici del suo tappeto verde, per cui può avere anche il robot, le pupille faranno una bella scorpacciata anche delle radici. Veda un po' come si comporta il suo tappeto verde quest'estate, quando comincerà veramente a fare caldo, e se perché fin finché le temperature non sono così alte che lei irriga regolarmente, potrebbe farcela. Se invece le temperature salgono, allora ecco che potrebbe essere un problema. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di cambiare il tipo di erba, perché le pupiglie spesso si riproducono proprio dove c'è il tappeto erboso per poi attaccare durante l'estate le piante grandi. Potrebbe essere quello di seminare invece delle macroterme, ovvero delle erbe che resistono molto bene al caldo, resistono molto bene al secco, per cui si farebbe anche un risparmio di acqua. Erbe come la zoisia, come il cinodon, e queste erbe non sono appetibili alla pupiglia, per cui questo potrebbe essere anche qualche cosa di interessante. Potrebbe seminarle già adesso, perché essendo delle macroterme riescono a germinare molto bene con le temperature alte, e potrebbe semplicemente fare una risemina a spaglio.
Sì, ma premetto che non ho l'irrigazione. Saranno 700 metri, c'è erba di tutti i tipi, non posso fare quello che dice lei, devo convivere allora con questa...
Con la pupiglia.
Con la pupiglia, però perderò tutti i fiori delle gestoeme, già l'anno scorso, dopo sono fiorite più tardi.
Sì, sì, beh, appunto ci sono queste soluzioni al momento.
Sì, sì.
È possibile che qualche insetto, qualche uccello... pian pianino si accorga che le larve di pupiglia sono buone da mangiare, e di conseguenza potrebbe succedere come in Giappone, dove la pupiglia dalla quale arriva questo insetto non è un problema, e di conseguenza ha trovato un po' il suo equilibrio ecologico. Ci vorrà
Io ho tanti uccelli, ne ho tanti di uccelli, speriamo che...
Saluti Elda, buona domenica, grazie.
Grazie, buongiorno, grazie.
Buongiorno Elda, prendiamo Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno, io ho un paio di domande sui pomodori e sulle fragole. Allora, prima cosa, le fragole, se devo togliere quelle gettate che fanno, delle gettate che sono lunghe metri, lo devo fare? Devo tagliarle o le lascio andare?
Ma buongiorno, con le fragole, se ha intenzione di mantenere la sua coltura, deve senz'altro togliere queste, perché portano via del vigore alla pianta madre. Se invece ha l'intenzione magari di utilizzare queste moltiplicazioni, può tenerne una parte e usarle per il trapianto di una nuova superficie. Comunque, se ha l'intenzione di mantenere la coltura vecchia, deve toglierle assolutamente tutte.
Ok, va bene, grazie. Ecco, poi per i pomodori, io ho delle piante che sono vigorosissime, sono alte 2,5 metri e continuano ad andare in su. Fanno molti pomodori, ma sono tutti piccolini. Devo cimarli o cosa devo fare?
Molto probabilmente ha delle piante innestate, se sono così vigorose,
sì,
già alte 2 metri.
Sì, sono innestate.
Ecco, allora l'importante per la pianta innestata era quella di non allevarla a un solo fusto, ma di prelevarne due, in modo già distribuire il vigore della pianta stessa. Il fatto che produce dei pomodori piccoli può anche essere dipendente dalla varietà, poiché al mondo ci sono tantissime varietà, dalle
varietà
che producono frutti di pochi grammi a altre che producono di frutti di più di un chilo. Quindi probabilmente dipende un po' dalla varietà che le è stata venduta.
Il momento di solito sono venuti belli. Ma costoluti di solito vengono abbastanza grossi. Adesso ce ne sono su un mucchio. Non so cosa devo fare. Li devo diradare o...
Non sa il nome della varietà, perché dipende molto probabilmente dalla varietà.
Il costoluto fiorentino.
Il costoluto fiorentino produce dei frutti così piccoli. Allora, se si tratta del costoluto fiorentino, può senz'altro diradare il grappolo. Questo sì.
Ma cimarli no?
Cimarli no, assolutamente in questo momento è ancora un po' presto. Io aspetterei almeno ancora 3 settimane prima di cimarli.
E per quanto riguarda il verde rame,
eventualmente che può fare è prelevare una femminella, se non ha sfemminellato già tutto, e da questa femminella tirare un nuovo fusto in modo da distribuire un po' meglio il vigore della pianta, e così avrà anche una pianta più tranquilla, diciamo.
Ho capito. E per quanto riguarda il verde rame, posso darglielo su senza problemi che siano i fiori?
Sì, assolutamente. Il rame è un prodotto omologato contro la peronospora del pomodoro e ha un termine di attesa di 3 giorni, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Le consiglio di non esagerare con la percentuale, limitarsi a 20 grammi per 10 litri.
Ok, va bene, ringrazio.
Prego, e buona giornata.
Grazie Giuseppe, c'è... buongiorno Giuseppe, c'è Nico in linea, benvenuto. Nico, pronto?
Bisogna levarle.
Eccoci, sì. Adesso la sentiamo, Nico, prego.
Ah, le femminelle delle zucche, bisogna levarle.
Le femminelle delle zucche normalmente non si levano, ma la pianta la si lascia sviluppare tranquillamente, che può fare eventualmente quella di cimare le ramificazioni dopo un frutto fecondato. Ma le femminelle generalmente non si toccano.
Benissimo, la ringrazio, buona giornata.
Prego, altrettanto.
Buongiorno, c'è Mara in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io avevo una domanda sul ciliegio. La potatura si fa dopo la raccolta delle ciliegie in questo momento? E poi la seconda domanda, ho un melo che avrà 40 anni e devo tagliarlo perché all'interno è cavo. Posso piantare una nuova pianta di melo a 2 metri da lì o non va bene?
Buongiorno Mara, allora per il ciliegio sì, è una buona cosa eseguire la potatura dopo la raccolta perché il ciliegio fatica un po' a cicatrizzare e di conseguenza sfoltire senza esagerare, perché ricordiamo che il ciliegio comunque è una pianta vigorosa e le consiglio sempre di non fare dei tagli superiori a un diametro di 5 cm cercando di dirigere piuttosto la sua crescita. Questa è senz'altro una buona cosa. Se il ciliegio ha subito un attacco di vaiolatura o di cilindrosporiosi, sì, meglio raccogliere le foglie e gettarle nel sacco della spazzatura. Okay. Per quanto concerne il melo invece, allora sì, se è un melo molto vecchio, 40 anni per un melo potrebbe essere tanto, soprattutto se è un melo innestato, meglio togliere anche oltre che la pianta, anche il ceppo e le radici più grandi che si riescono a togliere e piantarlo, sì, direi che 2 metri è il minimo, ecco. Solitamente nelle coltivazioni, quando si ripiantano meli su meli, si ripianta magari nell'interfila in modo tale da essere più distanti possibile. Diciamo che 2 metri può essere accettabile. Gliel'avrei sconsigliato per una drupaccia su drupaccia, ecco, ma invece su melo lo può fare.
Ok, va bene, grazie. Allora. Buona domenica. Grazie.
Grazie Mara. Torno da Tiziano Pedrinis, una domanda, visto che il nostro ascoltatore Giuseppe ci parlava di pomodori del costoluto fiorentino, ma quanto differisce come varietà il costoluto fiorentino dal pomodoro pisanello o dal cuore di bue?
Ma il mondo dei pomodori è immenso. Quindi naturalmente ci sono differenze sia a livello di forma di frutto, sia a livello di sostanza secca del frutto, sia a livello di gusto, chiaramente, che il contenuto di zuccheri, e anche differenza a livello di licopene. Naturalmente ci sono anche delle differenze a dipendenza della grossezza. Come ho detto prima, ci sono le varietà di pochi grammi, ci sono le varietà che invece sono in grado di produrre pomodori anche di un peso oltre il chilo. E naturalmente la differenza generalmente tra queste varietà è anche quella di resistenza alle malattie. Diciamo che il pomodoro tradizionale, diciamo il tondo liscio, quello che viene venduto anche al giorno d'oggi come pomodoro a grappolo, è selezionato molto più intensamente e quindi ha una maggiore resistenza alle differenti malattie, soprattutto alle malattie che colpiscono l'interno della pianta, quindi la fusariosi e la verticillosi, e quindi questo è già un grande vantaggio. Le varietà, diciamo, tradizionali, popolari, non sono state selezionate molto intensamente e quindi sono delle varietà molto più sensibili, molto più delicate, che richiedono delle cure molto più intense, diciamo.
Quindi i professionisti che si chinano sulla scelta delle varietà da portare nelle proprie aziende, naturalmente questo discorso lo fanno come prioritario, cioè scegliere un pomodoro o comunque un ortaggio che sia resistente.
Chiaramente bisogna seguire naturalmente ciò che il mercato vuole da una parte e ciò che invece va bene anche per il coltivatore. La resistenza alle malattie ormai è diventato un plus per il fatto che si parla sempre di ridurre i prodotti fitosanitari, gli interventi con questi prodotti che noi definiamo chimici, e quindi questo naturalmente è un obiettivo. E per, chiaramente le piantine che generalmente vengono vendute ai privati sono delle varietà non di recente costituzione, per il fatto che i semi di queste varietà possono raggiungere anche al prezzo di un franco al seme, e quindi naturalmente non vengono usate per la vendita per i particolari.
Abbiamo Gioacchino al telefono, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Io ho quattro piante di ciliegie, belle grandi anche, ma non sono stato capace di assaggiarle che gusto avevano. Non una ciliegia hanno fatto, una fioritura perfetta. Ma poi...
Gioacchino, io le chiedo di abbassare subito il volume della sua radio e di ascoltarci al telefono, se no facciamo confusione.
Sì, ecco... Non ci. Ecco.
Perfetto.
Sì.
Eccoci qua.
Il motivo non si sa.
Sì, quest'anno il 90% forse delle ciliegie in Ticino, visto che il mese di maggio è stato molto piovoso, sono state attaccate da queste due malattie che ho menzionato prima, la vaiolatura e la cilindrosporiosi. Forse quest'anno ancora più vaiolatura che non cilindrosporiosi. Di conseguenza la vaiolatura è un fungo che colpisce anche i rami e i frutti, facendoli poi cadere, impedendo la maturazione. Consiglio che le posso dare è di raccogliere le foglie che cadono, alla caduta delle foglie fare un trattamento con rame sulla pianta, dunque quando le foglie sono cadute sui rami, ripeterlo poi ancora durante il mese di gennaio, febbraio, quando ci sono giornate non troppo calde, quando il fungo potrebbe ancora muoversi, e ripeterlo una terza volta quando appena prima del germogliamento, quando ci sono poi le gemme che si stanno per aprire. Questo potrebbe limitare. Poi se l'anno prossimo avremo ancora un mese di maggio molto piovoso, è possibile che si presenti il problema.
Saremo ancora negli stessi panni, ma adesso le taglio. Perché
ho visto che sono molto più resistenti a questa malattia che non altre.
Va bene, grazie di mia...
Grazie Gioacchino, grazie a lei per aver chiamato Rete 1 questa mattina, una buona domenica. E io torno da Alfredo Baratella, lo so che stai rispondendo a tanti messaggi WhatsApp, ma è importante ricordare che qualche mese fa, forse un mese e mezzo fa, la battuta era questa: è facile avere i prati verdi al mese di maggio, parliamole più in avanti. Beh... Ecco, diciamo che in molti potranno dire che quel bel verde ora sta iniziando a scomparire.
Beh, esatto, le alte temperature non sono l'ideale per le nostre microterme, così le chiamiamo, queste erbe che crescono bene in climi piuttosto freddi, resistono molto bene al freddo, ma con il caldo fanno veramente fatica. E in questa stagione, in questi giorni caldi, si vedono già i primi danni che abbiamo sui tappeti erbosi, dunque se vengono tagliati troppo bassi il tappeto erboso brucia, iniziamo a vedere il germogliamento del pabbio, perché comunque in certe zone cresce molto. Dobbiamo riuscire a regolare molto bene gli impianti di irrigazione, perché comunque questi tipi di erba hanno un'alta necessità di acqua, e sopra i 32-34 gradi la crescita si ferma letteralmente, e di conseguenza il consiglio potrebbe essere quello di bagnare non frequentemente ma abbondantemente, infrequentemente, finché abbiamo acqua a disposizione, perché ricordiamo che l'acqua è comunque un bene primario e potrebbe anche in caso di una siccità prolungata scarseggiare. Per questo che, riprendendo un po' il discorso che facevamo con la signora prima, l'introduzione di queste macroterme con il nostro cambiamento climatico potrebbe veramente essere qualche cosa che ci risolve due problemi in uno, ovvero la pupilla japonica che non viene attaccata da queste erbe, non sono appetibili per lei, e in più anche il risparmio di acqua con un prato senz'altro più bello e più semplice da curare durante l'estate utilizzando queste erbe come la zoisia oppure il cynodon dactylon. Chiaramente non bisogna dimenticare che poi a settembre andrà riseminato, verso la metà di settembre, andrà riseminato il tappeto erboso con l'oietto per riuscire ad avere un prato verde anche durante l'inverno, perché altrimenti queste erbe seccheranno completamente, perlomeno la parte aerea, durante la stagione invernale. Allora ecco che usando una microterma che è l'oietto seminata a settembre e una macroterma invece durante la primavera, seminata la prima volta al mese di aprile, riusciamo ad avere un buon tappeto erboso senza tanti grattacapi, anche perché ricordiamoci che i trattamenti sono sempre meno e di conseguenza dobbiamo tenerci un po' quello che cresce.
Allora, se ho capito bene, ricapitolando, bagnare poco ma tanto?
Allora, infrequentemente ma abbondantemente per far scendere l'acqua in
quindi
profondità.
Sto lì.
Almeno 20 litri di acqua al metro quadrato.
Sto lì tanto allora.
Sì. Si può fare una prova con dei bicchierini, mettere dei bicchierini sparsi un po' nel prato, poi accendere un ciclo di irrigazione e vedere quanta ne arriva.
E poi macroerbe, quindi la gramigna, va benissimo.
La gramigna, esatto, sì.
E poi però intervenire con l'oietto quando sarà il momento.
Bravissima.
Ci sono. Sembra quasi che faccia l'ora della terra. Grazie mille a Tiziano Pedrinis, che ritroveremo la prossima settimana con i suoi consigli legati all'orticoltura. Grazie anche ad Alfredo Baratella per i suoi consigli invece legati al mondo dei giardini. Ma grazie ai nostri due ospiti di oggi che sono arrivati a trovarci e a parlarci del progetto Viso, perché l'invito è quello comunque, Antonio, Luca, di tornare a trovarci, spero, per un aggiornamento su questa sfida, il progetto Viso Ticino.
Sì, grazie Lara dell'invito e ci contiamo.
Benissimo, grazie. E allora le porte sono aperte per raccontarci di voi e buon lavoro. Tra pochissimo ci sarà l'informazione radio, ma naturalmente arriveremo anche un po' più tardi rispetto alla normalità con la Domenica Popolare. Come detto, linea quindi tra poco ai colleghi dell'informazione per uno speciale sulla situazione della guerra Israele-Iran, e con un po' di ritardo arriverà anche la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch